veramente cena Davide stasera. E invece che ci andiamo a applicare, cioè che oggi ho fatto benvenuto tutto questo, ve lo faccio fare in messa a piccola la scena. Io comunque non ho più nulla da dire, devo dire che sciocchezza, perché ho proprio sentito Camilla, non c'ho nulla più da insegnare. Il messaggio di oggi, come voi sapete, cerco di parlare di cose molto personali che riguardano la mia vita, l'ho intitolato La scelta. E vi voglio partire dalla classica più comune e frequente domanda che ci facciamo, o che facciamo quando incontriamo qualcuno: come stai? Normale, oggi almeno 30 volte qualcuno dice come stai, e probabilmente voi altrettante 30 volte avete chiesto a qualcuno come stai. E normalmente rispondiamo bene, perché è una negativa per una formalità, no? Però se magari volete dire due cose in più, nel caso mio, negli ultimi mesi, ma forse anche più mesi, direi, bene, dai, un po' di cosa, un po' stanco, un po' stressato, un po' incasinato, no? Più o meno questa è la mia risposta è questa. Devo dirvi che da qualche settimana sto cercando, e poi entrerò più nel dettaglio perché, di frenare, mettere un freno a questo tipo di risposta che sto dando. Perché mi sono detto, ma è una risposta degna di un discepolo di Cristo, dire ogni volta, sono di corsa, sono stanco, sono incasinato, sono stressato. Ora, ci sono dei fattori oggettivi, che potrei dire, è vero che questi elementi sono presenti nella mia vita, ma non credo che sia una risposta degna di qualcuno che si vuole chiamare discepolo di Cristo. Immaginate Gesù, come stai Gesù? Stressato, un po' incasinato, ieri ho dato da mangiare a 5.000 persone, oggi c'è il paralitico, poi chiedi di queste cose, poi arriva la mamma di qua che vuole che i figli siano, basta, no? La suocera di Pietro, ogni volta ce n'è una. No, non c'è un verso dove Gesù esprime di essere stressato, eppure la sua vita iniziava presto, finiva tardi. Vi faccio una seconda domanda: dove è oggi il vostro tesoro? Ora uno può dire, ma qual è il mio tesoro? In generale, se voi chiedete a una persona che conoscete qual è il tuo tesoro, uno potrebbe dire una serie di cose, ma io rivolgo questa domanda proprio a noi padri. Noi della Chiesa, la maggior parte, a qualcuno che viene in visita, forse per la prima volta o ormai da qualche mese, perché c'è un tesoro di cui parla il Vangelo e che dovremmo conoscere molto bene. E questa sarà un po' la scrittura chiave che riprenderò nei vari punti. In Matteo 13 dice, al versetto 44, il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo, che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde e, per la gioia che ne ha, va e vende tutto quello che ha e compra quel campo. Ora, quando noi pensiamo a un tesoro, poi più tardi vi faccio vedere un'immagine, ma pensiamo alla classica cassaforte piena di monete d'oro, no? Cioè il tesoro è un po' lo stereotipo, l'immagine classica, quella dei pirati. Qual è il tesoro? Ed è qualcosa, wow, che vederlo fa, diciamo, dà un senso di ricchezza infinita. Questo stiamo parlando non di robe materiali, di monete, potere, diciamo di non dover più lavorare, quello che volete, ma parliamo del regno di cieli simile a un tesoro. Perché per noi che siamo umani, terreni, attaccati a questa vita, ci serve un paragone forte per capire quanto grande è il regno di Dio. E chiunque dice di seguire Cristo, di essere cristiano, di essere un discepolo, chiamiamolo come vogliamo, di aver trovato questo tesoro. Chi dice io sono cristiano ma non ha questo rapporto con il regno dei cieli, non ha capito nulla del cristianesimo. Io da giovane cristiano il tesoro l'ho vissuto, l'ho sentito, una passione, qualcosa di strabiliante, una forza, un'energia incredibile. Il tesoro qua, ribadisco, è paragonato a qualcosa che è un po' la nostra, diciamo, a qualcosa che noi tipicamente immaginiamo, no? Un forziere con dentro queste monete, anche qua l'immagine è proprio quella, un tesoro nascosto, magari in una sacca, monete d'oro, qualcosa di prezioso, è qualcosa di fisico che era nascosto, è stato comprato il campo per essere sicuri che fosse nostro, e ha venduto tutto per averlo. Ma la domanda è: dove è oggi il nostro tesoro? Dove lo teniamo? Possiamo dire che la nostra vita per Cristo oggi rappresenta questo tesoro? Possiamo dire con fiducia: wow, io sono un discepolo e il regno di Dio è il mio tesoro. Posso dire che la mia relazione con Dio è questo tesoro. Posso dire che la mia quotidianità, il mio modo di vivere da discepolo rappresenta questo tesoro. Oppure bisogna chiedere: ah dai, questa settimana viene all'incontro, ci sei, dai, prova a invitare qualcuno in chiesa, oppure non so, magari perché non provi a vederti con qualcuno. Questo non è la vita di qualcuno che ha trovato un tesoro, che ha un tesoro spirituale, ma è la vita di qualcuno che il tesoro era un monetine di rame che non ha nessun valore. Quindi oggi, 10 marzo, dov'è il vostro tesoro? Dov'è il mio tesoro? È in una mansarda, nascosto, rinascosto, ma non lo guardiamo mai. Non lo apriamo e vediamo questa luce che brilla di monete luccicanti. Non l'avete mai trovato il tesoro? Nella vita abbiamo una scelta, e questo è il mio terzo. Faccio un collage. Nella vita abbiamo molte scelte, no? Nella vita facciamo ogni giorno tante scelte, no? Ci pensiamo, ma magari partiamo con la mattina, ci svegliamo, possiamo essere stanchi di lavoro un po' di più o decidere di alzarci presto, oppure possiamo scegliere tra una mela e una banana, oppure bacon e uova. È una scelta, sto solo mettendo una scelta. Possiamo andare al lavoro, a scuola, uscire di casa, e possiamo decidere di arrabbiarci perché una persona è scortese nella metro, per strada, oppure no. Possiamo decidere di dare il massimo al lavoro, essere svogliati o di non proprio lavorare male. Possiamo decidere di essere gentili o avere un'attenzione per un collega o un amico o no. Possiamo decidere di ignorare o guardare qualcuno che ci chiede aiuto. Possiamo decidere di chiamare una persona o no. Possiamo comprare quello che ci serve o comprare quello che non ci serve. Possiamo decidere di guardare una serie, un film, piuttosto di andare a trovare una persona. Possiamo decidere di andare a letto presto. Solo, se ci pensate, ogni giorno facciamo decine, centinaia di decisioni che non è che ci pensiamo, ma sono immediate, no? Eppure ognuna di queste piccole, piccole, grandi, ovviamente, no? Non è che ogni giorno compriamo una casa, ogni giorno sono scelte, ovviamente, ma tutto il concatenamento di queste scelte ha una conseguenza. Posso darvi gli esempi? Ieri con Max mi ha accompagnato a prendere una cosa al supermercato, avevo qualcuna cena, sono passato davanti al frigo del gelato e ho pensato: domani c'è una ricorrenza, e Massimo mi ha preso il braccio e fa: Massimo mi ha salvato da 600 kcal che avrei circa 60-70 grammi di grasso che non avevo bisogno. Anche oggi Davide mi ha portato via quando ho guardato un bombolone col filo che saliva dalla narice, la cremina che mi ha testa, dice: ma è così buono? Quanto è che non mangi un bombolone? Ma ha fatto così? È una scelta, però queste piccole scelte, in questo caso forzate, e poi parlerò anche di questo, hanno un impatto, no? Perché incominciamo a mangiare di più, mangiare male, non mangiare cibi sani, prima o poi abbiamo una conseguenza sul peso, sulla salute. Okay? Possiamo dire qualcosa di fuori luogo a una persona, perché in quel momento siamo arrabbiati, può avere una conseguenza anche devastante. C'è gente che finisce all'occhio a picchiarsi, ad ammazzarsi, perché non ha fatto una scelta sbagliata all'inizio. O l'impegno al lavoro o alla scuola. Possiamo scegliere di anche un giorno fare una cosa con un po' di superficialità e poi avere una conseguenza grossa al lavoro, perché magari poi c'è un problema col cliente, il fornitore, le classiche cose, per una scelta di non c'ho voglia di farlo al massimo, no? Ogni cosa è una conseguenza, no? Nelle nostre anche piccole scelte, non sto parlando di grandi scelte, ma ogni cosa ha una conseguenza nelle cose che scegliamo consapevoli, poi non entro nella psicologia, però in quel momento decidiamo di fare una cosa, meno male, che sia automatico, non l'abbiamo scelto noi, nessuno ci ha detto, il famoso farà così, l'abbiamo scelto. Immaginiamo nel mondo spirituale tutte le nostre scelte, piccole e grandi, costruire la nostra vita sul dare, dare tanto, dare poco, non dare, ad una conseguenza, e un giorno c'è una conseguenza spirituale. La Bibbia è piena di scritture che parlano di scelte. E ve ne mostro alcune, adesso ne ho prese un po' particolari, un po' diverse dal solito, ma alcune a canoniche, altre un po' particolari, solo per dire che praticamente quasi tutti i verbi, in qualche modo, qualsiasi scrittura in qualche modo ci porta davanti a una scelta, no? Ve ne mostro alcune, adesso John seguirà e abbiamo fatto ore di preparazione, mi raccomando. La più nota, una famosissima, entrate per la porta stretta, no? Le leggo velocemente. È una scelta, entrate, imperativo, ma è una scelta. Non è... Infatti poi c'è la porta larga, che è la maggior parte, che poi è un po' la foto che avevo messo come preview del messaggio. È una scelta, è un consiglio, ma entrare, no? È una nostra scelta di farlo, no. Matteo 6,33. Altra di quelle super canoniche, cercate prima il regno e la giustizia di Dio.
Sì.
Cercate prima, è una scelta. Voi dovete vedere nella nostra vita che cosa cerchiamo per prima. In Galati 6 parla di seminare con la carne, seminare dello spirito, ma chi semina per lo spirito metterà dallo spirito vita eterna. Seminare in un certo senso il bene e il male, scegliere le cose spirituali, è una scelta che facciamo noi consapevolmente, è un consiglio che ci viene dato, ma noi abbiamo la scelta di farlo. Ecclesiaste, il tema parla del timore e obbedienza di Dio, e dice del resto che Dio mio sta in guardia davanti a obbedire Dio. Vi voglio stimolare a leggere il capitolo. Ma stare in guardia è una nostra scelta, possiamo stare in guardia davanti alla parola di Dio e alla chiamata di Dio o non essere. In Filippesi dice 4, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, eccetera, eccetera, siano oggetto dei vostri pensieri. Ora, essere oggetto dei nostri pensieri è una scelta. Mattina ci possiamo svegliare, ma sì che queste cose siano oggetto dei nostri pensieri, può essere presi da altri pensieri. In Proverbi, confida nel Signore con tutto il cuore. O il tema di Camilla, Camilla ce l'ha tutte queste scritture. È una scelta di confidare nel Signore. In Giosuè 24 usa proprio la parola: scegliete oggi chi voler servire. È una scelta, anzi, usa proprio lo stesso verbo, dobbiamo scegliere se vogliamo servire il Signore. E concludo con questa, poi faccio gli altri punti. Leo si è raccomandato di un messaggio di 4 ore, mi ha supplicato, e allora starò nei tempi. Il Deuteronomio dice: perché ubbidirai alla voce del Signore? Io ho tutta la mia mania di sottolineare le parole, poi John me le neutralizza, cercare dove sto leggendo. Dice: ubbidirai alla voce del Signore osservando i suoi comandamenti. Quindi ubbidirai osservando i suoi comandamenti, sono scelte di ubbidire e di osservare. È una scelta che facciamo noi consapevoli. Quindi la Bibbia è piena, cioè qualsiasi cosa, in un certo senso, la maggior parte di quelle che leggiamo, in un certo punto c'è qualcosa che ci pone davanti a una scelta, di farla o di non farla, siamo consapevoli. Possono essere cose piccole o molto grandi, ma tutto di certo crea una conseguenza. Allora che cosa fare? E adesso arrivo un pochino alla cosa, perché ovviamente queste cose le sento particolarmente nella mia vita, no? C'è una voglia di fare un salto, perché mi sento che qualcosa che deve cambiare in me. Devo ricordarmi prima di tutto del tesoro. Quindi Giorno adesso mi metterà la prossima slide. Ecco, il nostro forziere, no? Perché spesso noi dobbiamo avere l'immagine giusta, che noi, il regno di Dio, è il nostro tesoro. Molto spesso non è così nella nostra vita, il nostro tesoro siamo noi stessi, il nostro tempo, le nostre voglie, i nostri desideri, la nostra vita. Non è il regno di Dio, lo dico perché se mi posso dire la mattina, oggi Signore, tu sei la priorità. La verità, faccio fatica, se vado indietro nelle settimane a dire che la mia giornata ha avuto questo entusiasmo e passione. Perché non è facile, non è stato facile per nessuno. E infatti il mio primo punto pratico è che la vita è piena di problemi, ce n'è sempre uno. Anzi, la vita è una catena di problemi, no? Noi oggi possiamo essere in tre posizioni. Possiamo essere nel mezzo di un problema, possiamo essere appena usciti dal problema, o stiamo per entrare in un problema. Noi speriamo soprattutto la seconda, per uscire da un problema, pensando che poi non ne arrivino, ma vi garantisco che se voi siete non cambia nulla, perché è una specie di quei rulli dove passano, non so, le torte, no? Quelle delle macchine industriali dove ci mettono la crema, ne passa una, poi ne arriva un'altra. Cioè i problemi sono in catena, arrivano sempre uno dopo l'altro. Quindi se adesso voi siete appena usciti, mi dispiace, una brutta notizia, ne sta per arrivare un altro. Siete in mezzo, lo state godendo, e così. È così la vita. Però possiamo decidere che cosa. È ovvio che i problemi ci logorano, ci distruggono, ci mangiano, ed è una delle grosse sfide. Cercate prima il regno. È facile a leggere, ma bisogna metterlo poi in pratica. Devo dire, sono rimasto molto ispirato da Marco in questi mesi, che ha perso il lavoro in una circostanza negativa, molto negativa. Proprio quelle aziende che ti trattano dopo che hai dato praticamente decenni della tua vita a loro, ti mandano via in modo impietoso, e non più neanche a 25 anni, quindi dove dici vabbè domani esco, e devo dire l'atteggiamento che ha mantenuto di integrità, no? Sono sicuro che avrà avuto un momento di scoraggiamento, ma di come ha mantenuto la sua dedizione agli altri, a incontrarsi, usare il tempo che aveva, e da fuori l'impressione è stata veramente incoraggiante, ispirante. Ora, i problemi della vita ci sono e rimangono, li avete avuti ieri, li avrete domani, però possono essere un'opportunità di crescita, o di distruzione o di crescita. Mosè non è che una volta che è uscito, che è andato al faraone, finalmente è riuscito a convincere l'uomo più potente del mondo dell'epoca a far uscire il suo popolo, e finalmente c'è uscito, è arrivato nel deserto, e Aaron è arrivato con la mano Montenegro, ed è stata dura, ce l'abbiamo fatta. No, ora, appena finito un problema è iniziato un altro che è durato 40 anni e di più. Dobbiamo accettare che la vita è fatta di problemi, e il saper gestire spiritualmente sono un'opportunità per crescere. Il secondo punto è, dobbiamo imparare, io uso un termine inglese, i pattern della nostra debolezza, dobbiamo capire un po' i meccanismi che ci portano in un certo modo di essere, di pensare. Quali sono quelle cose che ci trattengono da essere spirituali, a vedere questo tesoro che brilla nei nostri occhi, nel nostro cuore? Io ho provato a pensare ai miei tipici, diciamo, meccanismi, e sono quelli che ho bisogno di analizzare e capire come trasformarli. È la stanchezza, ovviamente lo stress, sono altre tentazioni, lamentarmi, ingratitudine, la rabbia, la tentazione di arrendermi a trasformarmi. Ho avuto tre momenti forti questa settimana dove ho avuto la tentazione di arrendermi davanti a una serie di sfide in casa e una serie di sfide al lavoro. E non parlo, ovviamente ho quasi 50 anni, quasi. e quindi insomma sarò fragile, avrò tutti i miei difetti, parlo di cose banali, però diciamo la tentazione ce l'ho, che sia immaturo o no, magari devo, infatti devo maturare, la tentazione c'è, la tentazione è forte, però ho bisogno di decidere, di conoscere quei meccanismi, quei peccati, quelle cose che mi caratterizzano particolarmente per combatterli. Perché se li lascerò rimarrò sempre così, se rimarrò statico non succederà nulla nella vita. E in assoluto sarò ripetitivo, ma tanto ve lo dirò praticamente se e quando farò altri messaggi, ve lo dirò sempre. E la vostra relazione con Dio è una domanda, bisogna farla, ricordarla com'è. Perché la verità è che io mi rimetto sempre in questione, mi rendo conto che la mia relazione con Dio non è dove deve essere. Ora, ricordiamoci di quello che è il tesoro. La nostra relazione con Dio rappresenta un tesoro trovato nella nostra vita, rappresenta quella passione, entusiasmo, momenti di lotta, momenti di pianto, ma è qualcosa dove torniamo al nostro tesoro, il regno di Dio. Siamo bombardati da sms, chiamate, WhatsApp, social, e poi che abbiamo questi smartphone, io mi rendo conto che ci guardo troppo, non riusciamo mai a trovare quel momento di pace e silenzio che ci permette di avere quel contatto intimo col Signore. Di quella chiacchierata, devo dire, sono stato molto toccato dall'intimità con cui Camilla ha parlato della sua relazione con Dio, anche nei momenti peggiori. Ma abbiamo bisogno di avere quel cuore, di camminare con il nostro papà in cielo, che quel tesoro, quell'uomo che ha trovato quel tesoro, ha trovato Dio e lo tratta così, cioè lo parla con la cosa più grande e preziosa che uno poteva trovare, che gli riempie il cuore, la mente, l'anima. Come sono le nostre preghiere? Sono preghiere degne di uno che dice, che chiama Gesù Signore della propria vita, o siamo entrati nell'essere preghiere retoriche, preghiere che sono piatte, non c'è fede, non c'è convinzione, non c'è passione, ci siamo arresi. La gratitudine. Il mio meccanismo è l'ingratitudine. Quando vi ho detto come stai, la prima domanda, è perché è stato qualcuno, non nella chiesa fammelo notare, ma qualcuno che tipicamente invito a venire in chiesa, e speravo fosse venuto oggi, che mi ha detto, ma tu mi dici sempre queste cose, no? In modo simpatico, no? Che sono di corsa, sempre incasinato, lavoro tanto, e mi sono vergognato che qualcuno mi abbia fatto notare questo, perché alla fine è il riflesso del mio cuore, è il riflesso che il mio tesoro non è il regno di Dio, e queste cose sì ci sono, ma se il mio tesoro è il regno di Dio, è diverso, dovrei dire sto bene perché il Signore mi aiuta a superare tutto, poi posso anche raccontargli i miei problemi o diciamo difficoltà o lotte o sfide, ma devo dare una risposta diversa. Come faccio a attirare qualcuno al regno di Cristo, al regno di Dio, a questo tesoro, se poi sono là, guardo sempre uccidare le monete perché sono sempre, si ossidano, che pesa sto forziere. No, c'è qualcosa che non va nella gratitudine, di un'espressione di gratitudine, ed è una lotta costante, no? Nel mio momento, in questo momento della mia vita, su alcuni fattori, ma devo imparare a ricordarmi che ho un tesoro davanti a me, e quella deve essere la mia espressione di gratitudine.
Vabbè.
Stare fermi sulle nostre decisioni. Vi ho raccontato l'esempio del gelato, ma questa settimana c'era una di queste giornate interessanti, ma era finita il giorno prima alle 11 di sera, soliti problemi abbastanza ricorrenti ultimamente. Purtroppo un pochino di ansia mi è venuta perché avevo due persone per di più assenti, quindi mi sono svegliato alle 3 del mattino, non succedeva da tanto tempo, e dalle 3 alle 5 ho fatto poi un controllo di dati per vedere se le cose andavano bene, che non ha aiutato proprio il riposo, no? Poi sono andato regolarmente in ufficio le solite ore, ho finito e volevo uscire presto, perché quella sera giocava Davide. Sono arrivato in realtà perché ho avuto un altro cliente che mi ha chiamato disperato, casino, è successo questo, in realtà non è successo nulla, però mi ha fatto perdere un'altra ora e mezzo, e sono arrivato a fare l'arbitro questa partita, E praticamente quando è finito, ormai erano 9.40, 9.30, avevo anche la borsa, volevo andare in palestra, ma sono stanco. Davide, vai in palestra, vai, non devi entrare in casa, mi ha intanto così mi sono. Però mi ha fatto bene, no? Che qualcuno mi ha stronato nel giusto modo, perché questa settimana ci ho andato una volta, ho fatto mezz'ora, proprio nulla, e mi aiutava proprio a scaricare lo stress, eccetera, eccetera. La verità è che, come la vita cristiana è una vita impegnativa, la nostra vita è impegnativa di per sé, no? Dobbiamo correre tutto il tempo, e per di più ci viene chiesto di vivere una vita dove dobbiamo dare tempo, energie a Dio. E siamo molto facilmente scusabili dalla nostra stanchezza, dalle nostre circostanze, dai nostri piccoli problemi, per non fare quel passo che è giusto davanti a Dio. A volte dobbiamo noi ricordarci che abbiamo un tesoro e che le nostre scelte hanno una conseguenza. A volte abbiamo bisogno di qualcuno vicino a noi che amorevolmente dice: dai, non è così difficile. Dai, non è così difficile. In realtà sono andato e nonostante tutto ho fatto 40 minuti, che ormai era tardissimo, però in 40 minuti avevo un'energia incredibile e forse era veramente anche un fattore di testa, no? Ora, non stiamo parlando di cose spirituali, ma stiamo parlando di atteggiamento di serietà davanti a come ci comportiamo nelle nostre decisioni quotidiane. Perché la vita cristiana ci chiama a un vero impegno, sì nella spiritualità, ma anche nelle nostre azioni. Infatti l'ultima cosa che voglio parlare è parlare della nostra vita da discepoli. Se noi, ho chiesto se ci teniamo, allora, se uno vi fa la domanda: ma tu oggi ti vedi un discepolo di Dio, un discepolo di Cristo, un vero discepolo di Cristo, quello che sappiamo le scritture, no? Matteo 18, so che vivere da discepolo non significa solo andare a fare discepolo, significa adorare Dio, aiutare i poveri, tante cose, però aiutare i poveri è bello e bisogna farlo, ma è facile e richiediamo il riconoscimento degli altri. Ma chiamare le persone a Cristo, all'eternità, a vivere per Lui, è molto più sfidante. E qual è il nostro atteggiamento? Il nostro atteggiamento deve nascere che, uno, dobbiamo avere un tesoro davanti a noi. Se il regno di Dio non lo vediamo più come un tesoro, probabilmente non abbiamo neanche voglia di chiamare le persone a questo tesoro, perché non lo è. Prima deve diventarlo per noi stessi. Poi quando diventa il regno di Dio di nuovo un tesoro nella nostra vita, è comunque sfidante. Non è che esco e: signori, ho un tesoro per voi, venite tutti, sì, raccontaci. Non è così, lo sappiamo bene. Però dobbiamo rinnegarci, dobbiamo ritornare a quello stile di vita dove siamo testimoni di Cristo. Sono stato una visita medica, ormai è passato forse 3 settimane, una visita oculistica, e anch'io ormai sono in età, incomincio a avere problemi, e praticamente c'era un sacco di gente, era una visita per lavoro, e avevo quei 20 minuti, però durante i 20 minuti col dottore gli ho raccontato, proprio ho usato, mi è tutto nato da un giorno, dovevo leggere un messaggio, una domenica, ma come intendi? Allora io ovviamente ho messo apposta la caramellina per agganciare il dottore, e alla fine della conversazione volevo invitarlo, ho avuto un momento di timore perché poi c'era gente: allora avete finito, perché state parlando? E io ovviamente mi ero monopolizzato il mio momento, e poi ho detto: non l'invito. Allora poi c'era un mio collega di fuori, ho preso l'invito e volevo bussare per entrare, ma c'è una persona, posso fare queste cose. Insomma, sono tornato in ufficio, mi sono fatto dare il contatto, allora gli ho scritto: si ricorda, sono... E gli ha risposto ringraziandomi, no? Ma nel senso, dobbiamo ritornare ad avere un po' quella convinzione che noi, le persone che incontriamo, dobbiamo parlare di Cristo. Sì. Dobbiamo tornare a essere testimoni. La buona notizia, non possiamo passare le giornate dove passa la giornata e se non c'è un calendario facciamo un'attività evangelistica dove poche persone vengono, ma perché non è il nostro cuore, ma non dovrebbe essere il calendario, dovrebbe essere il nostro stile di vita, avere una convinzione di portare la buona notizia. Per me la sfida è la sfida dello stadio 2 e 3, cioè a me piace il paragone, no, un po' del mondo dello spazio, c'è uno stadio dove il missile, no, che ha diviso in più sezioni, si stacca con una grande forza a quel primo motore che ha poi tutto carburante che lo porta a una certa altezza, ma poi quella parte che ha un suo peso si stacca e c'è un secondo motore. Ora a me il primo stadio, quello di avere i miei amici, incontrare, parlare, mi viene abbastanza facile e naturale, ma lo sono sempre stato un po' così. È la seconda che mi sfida, è la seconda quando devo dire, ma tu Cristo, sei quanto ha cambiato la tua vita? Ora, essere discepoli non è solo avere un sacco di amici, essere discepoli chiamare le persone a Cristo,
sì,
e dire questa è la mia vita cambiata, avere il coraggio. In Luca 9 dice di non aver vergogna di Cristo, e mi rendo conto che quella è la mia sfida è di dire alle persone, guarda che un giorno non va mica bene, non lo dico io, lo dice la Bibbia, se tu non cambi e ti penti, vivi per Cristo, è una cosa meravigliosa, è un tesoro, è la mia sfida. Io non so quale sia la vostra sfida, se anche riuscire a parlare della vostra fede con qualcuno, allora è il momento di pentirsi, di fare una scelta di pentimento, oppure come me la scelta di chiamare le persone nel giusto modo, ma di chiamarle a Cristo. Non so quale, e possono essere altre decine di queste tipologie. Un'altra sfida mia è vivere per fede, perché fare le cose, a organizzare un ritiro di qua, sì, è bello, uno può impegnarsi, dedicare il suo tempo, ma è roba organizzativa, è roba di contorno. La sfida è vivere quella scrittura in ebrei che parla di uomini di fede. Se leggiamo, no, mi sono dimenticato di mettere il mio documentino, scusate, faccio comunque il tecnologo, il giovincello, in ebrei parla, e voglio riprendere Mosè, dice in ebrei 11, per fede abbandonò l'Egitto senza temere la collera del re, perché rimase costante come se vedesse colui che è invisibile. Per fede attraversarono il Mar Rosso su terra asciutta, mentre gli egiziani che tentarono di fare la stessa cosa furono inghiottiti. E via dicendo, è per fede che dobbiamo vivere. E mi rendo conto che anch'io, un po' come Camilla, voglio avere le risposte subito. Oggi avevo invitato una decina di amici, tra coppie, sì, e devo dire che mi sento molto un po' così. E dentro di me dico, ma questo non è Gesù, Gesù è uno che persevera. Ora la sfida c'è, ma la sfida è che dobbiamo tornare a avere questo tipo di cuore, questo tipo di stile di vita. Abbiamo una scelta di dalle piccole cose, no? Ogni piccola cosa, anche al di fuori della città, ha una conseguenza. Ma dobbiamo guardare le scelte che facciamo spirituali, le scelte di parlare forse con qualcuno più apertamente della nostra vita, di confessare i nostri peccati, di essere soli con Dio, non di fare una promessa e poi dire vabbè come va, va. La scelta di tornare a ristudiare cosa significa essere discepoli, la scelta di impegnarci, di non usare le scuse, la vita è piena di problemi. E io mi vergogno perché mi sono lamentato per tanto tempo, quando in realtà se guardato dalla giusta prospettiva non sono veri problemi. E quindi il mio incoraggiamento, perché non vi parlo come se fossi uno, io guarda qua, guarda come sono bravo, no, ne parla uno che in realtà si rende conto di aver spesso sbagliato e fallito, ma che mi rendo conto che devo crescere in queste scelte e fare le scelte giuste. E quindi non posso altro che concludere con questo passo che è in Deuteronomio 30, 19, dove dice, e dice, io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita affinché tu viva, tu, la tua discendenza. Questo è il mio incoraggiamento, fratelli e sorelle. Vorrei concludere con una preghiera.
Amen.